Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS o WhatsApp al numero 333-9200-170. E si avvicina sempre di più la prima partita del nuovo anno per il Parma, che domenica pomeriggio alle 16.15 affronterà l'Ascoli al Tardini. Il Parma ha ripreso gli allenamenti questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, dopo una giornata di riposo concessa da Pecchi e dal suo staff. La squadra ha svolto attivazione Torelli, esercitazione tattica finalizzata alla fase offensiva, palle inattive, una serie di esercitazioni tecnico-tattiche individuali per ciascun calciatore. Domattina ci sarà la seduta di rifinitura e poi alle ore 13 la consueta conferenza stampa della vigilia di mister Fabio Pecchia, uno dei tanti ex di turno in questa partita con l'Ascoli che inaugurerà il 2024. Tra i tanti ex, oggi un bel articolo sulla Gazzetta di Parma firma di Sandro Piovani, l'indimenticato Massimo Barbuti, ma anche Massimo Paci, Budan, Gazzola, Carbone, Iachini, che due anni fa sedeva sulla panchina del Parma, e anche Federico Di Marco, che mosse proprio i primi passi tra le fila dei marchigiani. Davvero una lunga sfilza di ex tra queste due squadre che stanno vivendo momenti completamente diversi. È quasi un testa coda quello tra Parma e Ascoli, che sono divise da 24 punti in classifica, con il Parma al comando a quota 41 e l'Ascoli penultimo a 17 insieme allo Spezia. Per parlare del momento dei bianconeri abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi il giornalista di Latte Miele, Alberto Crementi. Buon pomeriggio, Alberto.
Ciao, bentrovati a tutti, buon pomeriggio.
Grazie ovviamente per la tua disponibilità. Allora, la prima domanda: che Ascoli ci dobbiamo aspettare domenica al Tardini?
Ce lo chiediamo tutti. Nessuno sa cosa aspettarsi in questo momento, intanto perché c'è stata la sosta, poi perché fortunatamente per i tifosi bianconeri l'Ascoli recupera qualche giocatore. Rientrano Falzerano, Nestorowski, Caligara, che erano fuori da un po' di tempo, quindi c'ha qualche scelta in più mister Castori. Poi ci sono due nuovi acquisti, Balzania e Celia, non sappiamo se saranno della partita o meno, se intenderà schierarli subito. Di sicuro troverete un Ascoli, il Parma troverà un Ascoli molto agguerrito, perché una cosa che è riuscito a portare subito Castori è la convinzione a questa squadra che non è obbligatorio prendere un gol di partita, insomma, che bisogna combattere un po' di più, che bisogna lottare un po' di più, e questo, perlomeno questo, è riuscito a farlo. Adesso i problemi dell'Ascoli sono tanti, però almeno quello di scendere in campo col coltello fra i denti, come chiedono da sempre i tifosi bianconeri e i propri giocatori, questo sembra un problema che è stato risolto, nel senso, almeno chi scende in campo ha capito con che spirito bisogna scendere in campo per salvarsi in Serie B.
È lecito attendersi una partita un po' alla Castori, squadra molto guardinga, baricentro basso e pronta a ripartire in contropiede?
Guarda, baricentro basso fino a un certo punto. Troverete una squadra che fa pressing molto alto, molto molto alto, con le punte che si dannano l'anima. Sarà una tonnara a centrocampo probabilmente, perché quando giochi con il 3-5-2 o comunque 3-4-1-2, quello che sarà in fase offensiva, ci saranno molte lotte sulle seconde palle, ci saranno tanti momenti di aggressione, diciamo, letteralmente sul portatore di palla, quindi non credo che verrà concessa la metà campo tanto facilmente al Parma per attaccare facendo trincea dalla terza linea in giù. L'Ascoli si difenderà partendo dalla metà campo avversaria finché sarà possibile, finché avranno fiato, e comunque che poi dopo il gioco dell'Ascoli sia quello palla avanti e pedalare, questo è abbastanza vero.
Dovendo dare uno sguardo al girone d'andata, quali sono stati i principali problemi emersi finora?
Penso che dappertutto ci sono stati problemi, forse tranne in porta, perché Viviano ha fatto un ottimo campionato, secondo me, fino a questo momento, con un paio di svirgolate all'inizio, vabbè, ma ci possono stare. Una è stata proprio l'espulsione contro il Parma nella partita d'andata, che ci costò, eravamo già sotto 3-1, secondo me Viviano aveva tutte le ragioni per protestare per quell'azione, però non ti puoi far espellere a partita ancora apribile o riapribile. Comunque quello fu forse l'unico errore, per il resto i tanti infortuni nella zona difensiva hanno dimostrato la pochezza della rosa, non ci sono stati cambi adeguati, principalmente questo, è stata una rosa costruita al limite per i primi 11, ma poi dopo in Serie B lo sappiamo tutti come sia necessario avere una rosa molto ampia. L'Ascoli è stata una squadra veramente debole nei rincalzi e una volta che si sono fatti male o che non hanno potuto giocare i titolari o comunque quelli su cui si puntava di più, con l'infortunio di Nestorowski poi nel momento in cui aveva cominciato a segnare, insomma è stata una sofferenza un po' in tutti i reparti.
Quale sarà l'elemento che il Parma dovrà tenere maggiormente d'occhio nella partita di domenica?
Cioè un singolo di
Un singolo solo,
io in quest'Ascoli non lo vedo, perché è vero che Pedro Mendes ha fatto il gol che ha fatto, però non è il più pericoloso secondo me. Non ci sono elementi singoli dai quali ti dico se fermi quello fermi l'Ascoli, perché l'Ascoli spesso si è fermato anche da solo, senza tanto bisogno delle altre squadre, non è stato un gran campionato. Io credo che in questo momento la compattezza di tutta la squadra e lo spirito, ripeto, che è riuscito a ridare Fabrizio Castori siano l'elemento più pericoloso, nel senso che se giocano con l'intento di aiutarsi l'uno con l'altro e di sputare l'anima fino alla fine, l'Ascoli può anche dare fastidio al Parma.
Hai parlato prima di Valzani e Celia, che sono i primi due innesti, sì, nel mercato di riparazioni. Quanti e quali altri acquisti dobbiamo aspettarci da qua a fine mese? È già stata preannunciata che ci sarà una rivoluzione. Cosa ti aspetti dalle mosse della società ascolana?
Adesso Gagliolo è quasi fatta, sì. Siamo ai dettagli, quindi dovrebbe arrivare un altro difensore centrale, se non un altro ancora, perché la difesa è quella che ha sofferto di più la mancanza, come vi ho detto prima, di rincalzi, ma probabilmente anche di titolari all'altezza. Dovrebbe arrivare una punta.
Parla di inglese, ti chiedo se c'è qualcosa di vero.
Sì,
perché...
c'è qualcosa di vero, perché veramente Castore aveva chiesto Pettinari, che è un suo fedelissimo inglese, si è un po' proposto lui, quindi uno dei due dovrebbe arrivare. Comunque inglese Castori lo apprezza. Quindi...
Sì, ricordiamo inglese e Gagliolo allenati da Castori al Carpi, poi Gagliolo, esatto, lo ha ritrovato anche alla Salernitana.
Sì, esatto. No, Gagliolo è un nome graditissimo a Castori, quindi il fatto che alla fine arriverà è buona. È buono per lui soprattutto, perché poi in queste situazioni un po' difficili come quella dell'Ascoli adesso, è chiaro che gli allenatori puntano sui propri cavalli, sì, chiamiamoli così, sui fedelissimi, quelli che sanno che cosa vuole questo allenatore. E io credo che anche un altro centrocampista dovrebbe arrivare, quindi saranno almeno altri tre acquisti, arriveranno sicuramente, però come al solito si aspettano forse gli ultimi giorni.
Su Inglese a che punto è la trattativa? Sappiamo che c'è un nodo ingaggio, Inglese lo ricordiamo, in scadenza, esatto, col Parma a giugno 2024, ha un ingaggio importante, ma ovviamente è fuori rosa dalla fine della scorsa stagione. Quindi...
Ecco, il dubbio è proprio quello, che ha giocato poco, e quindi per l'ingaggio che prende c'è qualche perplessità, nel senso, secondo me, per come ho sentito io le trattative, se Pettinari dovesse dire di sì o comunque se si sblocca proprio la questione Pettinari, viene Pettinari, per questioni di economicità ovviamente, per questioni di... ha giocato poco anche lui, però un po' di più. Inglese sarebbe un nome importante, poi a livello pratico me lo dovete dire voi come sta Inglese.
Noi non lo vediamo in campo da un po' di tempo, l'ultima sua apparizione risale all'aprile del 2023, sono
comunque,
tanti.
Comunque 8. Né lui né Pettinari verrebbero a fare i titolari, ecco, è importante anche sapere questo. Perché
anche
abbiamo
Pedro Mendes, Nestorowski, mi sembra che insomma quando sono stati impiegati
comunque come primo cambio.
Hanno fatto molto bene. E allora io ringrazio per essere stato con noi il giornalista di Latte e Miele Alberto Crementi e insomma ci vediamo domenica, se ci sarai, o ci sentiremo poi per i commenti del dopo partita.
Va grazie. Bene, grazie.
Grazie.
Arrivederci a tutti.
Grazie Alberto Crementi per essere stato con noi e che ha fatto il punto in casa Ascoli, che si prepara a questa partita. Un girone di ritorno che sarà inaugurato già stasera dalla partita dall'anticipo tra Catanzaro e Lecco alle ore 20:30, poi domani alle 14 si giocheranno su Tirol Feralpi Salò, Como Spezia, Modena Brescia, Cittadella Palermo, Bari-Ternana, alle 16:15 sarà la volta di Pisa-Reggiana. Poi domenica i tre posticipi, tutti in programma alle ore 16:15 con Venezia-Sampdoria, Cremonese-Cosenza e appunto Parma-Ascoli. Un Parma che guida la classifica con 41 punti, seguito da Venezia e Como 35, Cittadella 33, Cremonese Palermo 32, Catanzaro 30, Modena 28, Brescia 25, 23 un trio di squadre, Reggiana, Bari e Sampdoria, 22 Pisa, 21 il Cosenza, 20 su Tirol e Lecco, a 18 la Ternana, 17 Ascoli e Spezia e a 14 chiude la Feralpi Salò. E il Parma che nel girone d'andata si è laureato campione d'inverno con il miglior attacco. Allora di attacco ne parliamo con un grande esperto, l'ex calciatore e ora allenatore degli Original Celtic, Hicham Miftah. Buon pomeriggio, Hic.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli altri ascoltatori. Buon pomeriggio.
Allora, Hic, attacco del Parma, sempre tante scelte a disposizione. Innanzitutto ti chiedo un commento sulle ultime giocate che abbiamo visto prima della sosta tra Bernabé e Mann, due che insomma di calcio se ne intendono.
Ah, ultimamente stanno bene, spero che continuino a dare spettacolo, spero che veramente alzano l'asticella, perché da ora in poi sono tutti finali, ogni partita è una finale tra Bernabé, Mia e la Boni, insomma sono loro e le artefici, se vogliamo, non si può dire, però speriamo bene che le cose vanno bene, che si va in Serie A, insomma, dai.
Ecco, ti chiedo, da allenatore, come si gestisce la sosta di una squadra che sta facendo bene, che deve da una parte recuperare le energie, però dall'altra tenere attaccata la spina, perché il Parma ha chiuso il 2023 incrementando a 6 punti le lunghezze di vantaggio sulle più immediate inseguitrici Venezia e Como.
Ma ti dico la verità, quando sei in primo in classifica 41 punti, l'entusiasmo e tutto quanto, le cose ti arrivano tranquillamente, e anche la preparazione, gli allenamenti li fai con tranquillità, senza quella tensione di dire che devo farmi vedere, ma la cosa più bella è che quando sei davanti che gli altri ti guardano dall'alto e le cose le fai tranquillamente.
Ecco, ci possiamo dire uno dei segreti del Parma, anche grazie anche alla capacità di Pecchia di variare le formazioni, di coinvolgere tutta la rosa a disposizione, è l'alta competitività che c'è ogni giorno in allenamento a Collecchio. Immagino che per un allenatore sia poi anche bello poter avere un'abbondanza di scelte per certi versi e avere tanti giocatori che di allenamento in allenamento ti mettono in difficoltà, aumentando chiaramente la competizione nell'allenamento settimanale, poi questo si riversa anche sulla partita la domenica.
No, è giusto, perché bisogna alzare l'asticella e ognuno deve farsi trovare pronto, perché è un momento delicato in queste prime partite del campionato, e quando tutti gli altri, ad esempio squadre dell'Ascoli che devono salvare, che sono terzi ultimi, tutte quelle squadre che vengono con come si dice, sangue negli occhi, che ti vogliono battere, e giustamente i giocatori devono tirare, come hai detto, a alzare anche l'asticella, perché ognuno deve stare attento a quello che fa, perché se tu non stai bene c'è l'altro, se l'altro non sta bene c'è l'altro, e la cosa più bella è che adesso che il Parma, togliamoci cola che così così tra gli acciacchi, non so come sta adesso, però gli altri tra Boni, Miale, Bernabé già stanno bene, e la cosa più bella è che uno vede che il Parma sta nei primi classifica, io sono contento, di la verità.
Ecco, Hic, ti chiedo questo, proprio sulle difficoltà di Čolak, da attaccante forse sta facendo un pochino fatica anche ad adattarsi più che al calcio italiano, forse al gioco di Pecchia, un giocatore che era arrivato con ottime credenziali, lo scorso anno aveva giocato la Champions League nel Glasgow Rangers. Secondo te cosa sta succedendo a Čolak in una squadra che comunque sta andando bene, quindi stiamo davvero cercando un po' il pelo nell'uovo, e il fatto che Čolak non stia facendo bene non pesa sul rendimento del gruppo, che invece al contrario, come hai detto tu prima, sfruttando anche tutti gli altri interpreti nel reparto offensivo, continua a volare?
No, ti dico la verità, Čolak è un attaccante di copertura, un attaccante fisico, insomma, che tiene la palla rispetto a Boni, che è un attaccante di profondità, e Niall è uguale, tutti i giocatori che vanno sull'ampiezza. Čolak fa un po' fatica, perché? Perché giocando un 4-2-3-1 lui si trova sempre spaesato da solo rispetto a Boni, quando gioca, che lui è un attaccante, un gran tecnico fisico, ovviamente sta facendo vedere dei numeri spettacolari, e la differenza è quella. Colak, perché è uno che tiene la palla e fa fatica ad andare in profondità. Se tu vedi, quando vedi gioca Boni, è uno che va in ampiezza, è uno che si muove, è uno che si deve fare. E secondo me è cioè per quello che fa fatica in questo momento.
Eh sì, invece al contrario, ed è uno degli ex della sfida, si è ritrovato negli ultimi mesi, sia come continuità di minutaggio che proprio sotto il profilo realizzativo, Gabriel Charpentier che per oltre un anno è stato una sorta di oggetto misterioso, adesso sta trovando continuità. Cosa può dare secondo te in questa seconda parte di stagione un giocatore come Charpentier?
Beh, Charpentier, se vuole, io uso sempre questa parola, se vuole alzare l'asticella, devi dare sempre qualcosa di più, devi alzare, perché se sei in primo in classifica tutti ti guardano, e se sei forte giustamente devi alzare un po' il livello di tutto, di aiuto della squadra, di essere aggressivo, e tutto quanto fa parte del gioco dell'attaccante. Se non hai queste cose qua si fa fatica a portare il risultato sempre più in alto.
Eh sì, e poi c'è da dire, l'abbiamo detto prima, Mané Bernabé in un momento di forma strepitoso, però indubbiamente nel Parma scalpitano tanti giocatori, penso anche a Partipilo, che è uno dei migliori esterni da anni della Serie B e sta un po' pagando sia l'infortunio che l'ho tenuto fuori dal campo per due mesi che questa consacrazione, esplosione definitiva di Dennis Mann. Allora ti chiedo se Partipilo lo vedi bene anche sulla sinistra, visto che a sinistra il Parma ha Benedicciak, che ultimamente non sta facendo benissimo, e Mihaila, che va un pochino a corrente alternata, c'è anche l'opzione Partipilo.
Sì, giustamente Partipilo è un buon giocatore di esperienza, e cioè, in questo momento ha avuto un po' di difficoltà tra gli infortuni eccetera eccetera, ma vedrai che strada facendo con un campionato così lungo che è la Serie B, e sono tutte battaglie d'ora in poi, perché è strano, la Serie B, giocatore come Partipilo, che conosce anche la Serie B, vedrai che ci dà una mano volentieri.
Eh sì. Allora, l'ultima domanda per i Chamifta, chiediamo un po' quali possono essere le maggiori insidie per il Parma alla ripresa del campionato.
Beh, in realtà l'Ascoli, essendo che ha un allenatore come Castore di esperienza, ne ha tanta, sia in Serie B, e sono battaglie, sono squadre che vengono per salvarsi, sono squadre che si chiudono, essendo che il Parma gioca un 4-2-3-1 spettacolare in questo momento, che quando lavora e fa delle partite sporche riesce sempre a portarle a casa. E costantemente bisogna avere tranquillità e voglia di vincere sempre, che quella ti dà una motivazione importante, e non guardare mai la classifica, che ti può far male se la guardi sempre.
Eh sì, allora faremo finta di non guardare la classifica, e quindi ringraziamo per essere stato con noi Hicham Mifta, e insomma ci risentiamo presto.
Buongiorno a voi, vi ringrazio tutti.
Grazie, andiamo a leggere un pochino di messaggi, continuate a scriverci al 333-9200-170. Allora ci scrive Marco da Glasgow, quindi che ha visto da vicino la passata stagione Antonio Čolak, vedete ci state seguendo ovunque. Čolak paga anche il fatto che la scorsa stagione da gennaio non aveva più visto il campo, quindi è arrivato in ritardo di condizione, purtroppo attaccanti come lui se non hanno minutaggio continuo, di conseguenza non segnano molto, fanno fatica anche a entrare in fiducia, anche Pecchia che lo toglie dopo 45 minuti nelle poche partite che ha fatto non lo aiuta, quanto è avvenuto a Spezia, mentre lo ricordiamo col Brescia era uscito al 17esimo per un piccolo infortunio, una richiesta di sostituzione applaudita da Pecchia, che dopo la partita aveva detto si è messo a disposizione, non è stato egoista, in quel momento ha pensato più alla squadra che non a se stesso, quindi un gesto che poi Pecchia aveva apprezzato, anche se poi aveva dovuto subito consumare il primo dei tre slot per i cambi poi ammessi nel corso della partita. Speriamo per il giorno di ritorno, continua Marco, che possa diventare importante. Sì, ci sono almeno 3-4 giocatori che in questo giorno di ritorno ci si aspetta tanto. Ho detto di Cyprien e Charpentier, che ormai fanno parte dei giocatori che Pecchi ha saputo recuperare e ritrovare nel corso di questo girone d'andata. Non possiamo non menzionare Lautaro Valenti, che da ormai un mese ha ripreso ad allenarsi, seppur gradualmente assieme ai compagni, e potrebbe strappare una convocazione già per Ascoli o per le successive partite. Poi ci si attende molto anche da Mihaila, che si gioca anche un posto tra le file della sua Romania e i prossimi europei in Germania tra giugno e luglio. E poi l'abbiamo menzionato prima al telefono con Hicham Mifta, anche Anthony Partipilo, giocatore che ha sempre fatto la differenza in Serie B, anche lui nuovo acquisto, così come Ciola, così come Begic, che probabilmente deve ancora entrare un pochino nei meccanismi. Diverso il discorso di Tias Begic, capiremo durante questo mese se ci sarà la possibilità per l'esterno sloveno eventualmente di vivere un'esperienza in prestito in qualche squadra. Si era parlato proprio dell'Ascoli, oltre che dello Spezia, che gli possa concedere un minutaggio maggiore nella seconda parte di stagione, però Tias Begic aveva fatto delle giocate importanti anche qua tra le fila dei crociati, ora paga la folta concorrenza che c'è davanti, però anche Begic a tutti gli effetti oggi è un giocatore a disposizione del Parma. Davidone ci scrive: come dicevo ieri, partita abbastanza complicata con l'obbligo di fare i tre punti per via del prossimo Tour de Force, ricordiamo le due successive trasferte poi in casa della Samp e il derby col Modena. Passato questo tour si potrebbero dire tante cose, aperta la parentesi, non dico altro, chiusa la parentesi, comunque ripeto, partita difficile. Salutiamo Luca che ci ricorda la designazione di domenica, partita che sarà diretta dal signor Fournot di Roma 1, assistenti Scarpa Vigile, quarto uomo Galipò, Alvar Maggioni, Avar ci sarà Cosso. Designazioni non son, da qualche mese non sono più una notizia così secondaria in casa Parma, perché visti i precedenti diamo sempre un occhio fino all'ultimo nome, anche il VAR e la VAR, visto che ultimamente qualche disastro è successo anche lì, ma ci consola che queste cose non siano successe solo al Parma, insomma se ne è parlato anche tanto. Tra l'altro oggi c'è stata anche una conferenza del designatore Gianluca Rocchi, che ha chiesto ai tesserati di avere maggior rispetto per la classe arbitrale, che gli arbitri sono giovani, bisogna lasciare il tempo, bisogna anche insomma concedere anche qualche errore. Certo che quelli accaduti ai danni del Parma sono stati fin troppo evidenti per chiudere un occhio, ecco. Ci scrive anche Rino sul discorso stadio Gariglia Piacenza: ma siete matti, i parmigiani non ci andranno mai, è gente che ha lo stadio a due passi dal Regio, sarebbe meglio attrezzare un impianto sportivo in città o a Monticelli con tribune smontabili, ma penso che qualcuno ci abbia già pensato. Eh sì Rino, ora tutto passa nelle mani a conferenza dei servizi e capire anche i tempi in cui potrà partire il cantiere. I tempi tecnici, bisogna essere onesti, sono abbastanza stretti per poter costruire ex novo un impianto provvisorio. Il Parma sta prendendo in considerazione tante opzioni il più vicino possibile a Parma, poi è chiaro che stadi vicini vicini ce ne sarebbe uno, ma per ovvi motivi non è utilizzabile, e quindi vedremo, cercheremo di capire un po' come si muoverà il Parma nei prossimi mesi. Sì, c'è anche Noceto, ovviamente abbiamo ricordato, si era parlato anche di Sorbolo, di Noceto, di Fidenza, adesso è stato fatto anche il nome da Rino, ringraziamo Davidone che ci segnala Noceto, e Rino ci aveva sottolineato anche la possibilità di Monticelli. Ecco, ad oggi forse l'opzione più quella più probabile, anche se siamo veramente ancora nel campo delle ipotesi, è quella di andare al Garilli di Piacenza. Capiremo molto anche dalla categoria che farà il Parma, perché è ovvio che il Garilli avrebbe poi bisogno di alcune sistemazioni. Comunque ci sarà tempo e modo di parlare dello stadio Tardini nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ora concentriamoci sull'avvio del campionato, e nel frattempo noi andiamo in pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con un altro ospite.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata. Radio Parma.
palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms e whatsapp al numero 333-9200-170. Continuate a scriverci, siamo a due giorni dalla ripresa del campionato di Parma-Ascoli. Una partita che, in cui il Parma andrà alla ricerca di un record. Il Parma è imbattuto tra le mura amiche da 15 partite, 10 vittorie e 5 pareggi, e insegue l'ultima striscia record di imbattibilità in casa, fatta registrare in Serie B tra l'ottobre del 2017 e il maggio 2018 sotto la gestione di Roberto D'Aversa, nella stagione che poi è culminata con la magica notte di La Spezia, che nessuno può dimenticare, e la promozione nella massima serie, la terza promozione di fila dopo il fallimento. Quindi una partita molto importante, e proprio di questa serie di imbattibilità abbiamo parlato nel corso del servizio di oggi, andato in onda TG Parma. Lo andiamo ad ascoltare. Nell'anno solare 2023 sono arrivate solo due battute d'arresto davanti al proprio pubblico, entrambe concentrate in appena una settimana e mezzo, di fronte allo stesso Ascoli al Pisa. L'ultima di queste, lo 0-1 con i toscani deciso dal gol di Touré nel finale, è datata addirittura 28 febbraio. 320 giorni dopo, alla ripresa del campionato dopo la sosta invernale, il Parma, che ha chiuso al comando il girone d'andata, ritrova in casa i marchigiani, gli unici assieme alla Ternana capaci di sbancare il Tardini nelle due precedenti stagioni in Serie B. Il diagonale dell'ex Bidawi infranse le residue speranze di playoff sotto la gestione Iachini, mentre il 18 febbraio di un anno fa era stata un'ingenuità di Baloga a regalare il rigore poi trasformato da Gondò. Ma negli ultimi 10 mesi i crociati non hanno più sbagliato un colpo tra le mura amiche. 10 vittorie e 5 pareggi, affinando sempre di più i meccanismi e la velocità del gioco, utili a scardinare le difese più ermetiche e arroccate. Non è un caso che la squadra di Pecchia sia l'unica ancora imbattuta a domicilio nell'attuale campionato di Serie B, con un bilancio di 6 successi e 4 pari, 3 dei quali raggiunti in rimonta al cospetto di Sampdoria, Modena e Palermo, che hanno messo in evidenza le doti caratteriali oltre che tecniche del gruppo cresciuto in modo esponenziale da quando in panchina siede l'allenatore di Formia, impegnato a cercare le necessarie contromisure per abbattere il muro che presumibilmente sarà eretto dal collega Castori, il quale già nell'agosto 2022, ai tempi del Perugia, imbrigliò il Parma sullo 0-0, complice anche il campo del Cura in disastrose condizioni. Obiettivo: prolungare la striscia positiva al Tardini, che dovrà confermarsi un fortino inespugnabile nella seconda parte del torneo cadetto, e mantenere a debita distanza le più immediate inseguitrici, anche in virtù di un mercato che da qui a fine mese potrà cambiare le carte in tavola e riscrivere le gerarchie alle spalle della capolista.
Palla in tribuna.
Di questa striscia positiva, che speriamo di prolungare tra le mura amiche, ne parliamo con il giornalista di Gianluca Di Marzio, Simone Brianti. Buon pomeriggio, Simone.
Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te.
Allora, si diceva nel servizio dato in onda TG Parma di questa striscia di imbattibilità. Il Parma, unica squadra imbattuta in casa in questo campionato di Serie B, 10 vittorie e 5 pareggi, una imbattibilità che dura da fine febbraio. Una delle due squadre a espugnare il Tardini nel 2023 è stata proprio l'Ascoli, che aveva vinto anche nella precedente stagione, entrambi per 1-0, prima un diagonale di Bidoi, poi il rigore di Gondò, su però una ingenuità, dobbiamo dirlo, abbastanza evidente di Botton Balog. Quest'anno però la musica sembra diversa.
Sì, sicuramente quest'anno il Parma un po' tenere certe squadre o certe partite, poi è chiaro che il calcio e il pallone ci hanno insegnato anche delle sorprese. Speriamo che non sia questo il weekend delle sorprese, che il Parma possa comunque ripartire da dove aveva finito, insomma, l'anno del 2023, insomma, quindi con una vittoria e 3 punti importanti che darebbero un ulteriore segnale rispetto a quelli che poi ha mandato nel girone d'andata, insomma, quindi ripartire forte sarebbe un ottimo segnale per questo 2024.
Ecco, Simone, secondo te quanto cambierà la Serie B nel girone di ritorno?
Sicuramente c'è questa novità del calendario asimmetrico, quindi una novità un po' per tutti, quindi cambierà sicuramente un po' questa cosa. Poi è chiaro che sicuramente cambierà, perché le squadre che devono salvarsi sicuramente metteranno in campo qualcosa in più, c'è il mercato di mezzo, quindi magari qualche squadra si rinforzerà per provare a raggiungere i propri obiettivi, quindi anche le squadre magari in testa o che sono in lotta con il Parma per salire in Serie A, insomma, si rinforzeranno. Qualche notizia di mercato in questi giorni è già uscita, insomma, di alcune squadre. Penso che cambierà tanto, però il Parma secondo me ha trovato la sua quadratura, la sua, il suo modo di giocare, e penso che questo sia la cosa importante secondo me per il Parma e per il proseguo del campionato. Ecco,
ecco Simone, c'è anche da dire che è difficile trovare dei margini di miglioramento in una squadra che ha fatto registrare dei numeri davvero da record, però ti chiedo proprio questo: da chi secondo te dobbiamo aspettarci la maggior crescita nel girone di ritorno, o di un giocatore che finora non ha reso al massimo, ovviamente tra le file del Parma, oppure qualcuno che vedi proprio in progressiva maturazione può ancora dare, fare di più?
Ma come hai detto non è facile, perché comunque bene o male tutti hanno fatto bene nel Parma. Forse mi aspetto qualcosa di più, forse di Chiara, terzino, insomma, che è arrivato qui con grandi prospettive. Non che abbia fatto male, ripeto, però sicuramente mi aspetto qualcosina in più da lui, dalla sua esperienza. Poi magari in attacco, anche magari dai subentrati, magari qualcosa di più da Ciolak, visto che anche lui in estate è arrivato con ben altre aspettative, insomma, sta faticando un po' a trovare lo spazio. È chiaro che anche con un buon lì così è difficile rubargli il posto, perché nei meccanismi di Pecchia si è integrato molto bene, si sta facendo bene. Però se dovessi dire due nomi, secondo me da loro, insomma, anche la loro esperienza potrebbe portare quel qualcosa in più al Parma magari nel giorno di ritorno, ammesso che comunque serva quel qualcosa in più e non si possa continuare su questa strada, insomma, visto che il Parma ha intrapreso questo percorso importante in questa stagione.
Roberto ci scrive: la partita difficile domenica dipende tutto da noi, se facciamo il nostro non c'è partita, altrimenti potrebbe essere dura. Quello che abbiamo detto, il Parma ha poi la necessità di sbloccare risultato prima possibile, sapendo un po' anche le caratteristiche delle squadre di Castori. Considerazione da Lorenzo: il Parma non farà mercato, ma le sue avversarie sicuramente si rinforzeranno. Il girone di ritorno non sarà morbido, non parliamo troppo presto di Serie A, rimaniamo sul pezzo già con l'Ascoli. Gennaio storicamente non è un mese a noi favorevole. Poi c'è una domanda per Simone Brianti: alla luce delle eliminazioni eccellenti di Coppa Italia, Napoli, Inter, Milan, e visto l'equilibrio tra Fiorentina e Bologna, decise rigori in favore dei Viola, c'è rammarico per non essere riusciti a passare il turno ai rigori? Cosa diciamo?
Beh, il rammarico c'è sempre, insomma, soprattutto perché la partita l'avevi portata sul 2-0 fino a pochi minuti alla fine, quindi il rammarico sicuramente è lì. Poi i rigori si sa, si vince, si perde, e la partita si chiude lì, però sicuramente un po' di rammarico c'è, perché il potenziale del Parma, potenzialmente, insomma, vedendo anche come sono andate avanti le altre squadre, forse si poteva fare un buon cammino. Non che non sia stato un buon cammino, però sicuramente c'è questo rammarico qui dell'aver preso quei due gol nel finale contro la Fiorentina in pieno recupero, insomma, sicuramente questo è un po' il rammarico.
Daniele da Medesano: speriamo in un avvio di girone di ritorno come è stato finito quello d'andata, ma ora tutte le squadre si faranno in quattro per cercare di frenare il Parma, e qui entra in gioco il ruolo dello staff tecnico e non solo, per trovare le contromisure. Poi io direi, Simone, di aprire una piccola parentesi legata al mercato. Lo abbiamo detto più volte, il Parma farà poco o nulla, però Gio 64 lancia una provocazione o una proposta da fare: Man per Gaetano, che dite?
Ma allora, con Gaetano Pecchia ci ha lavorato a Cremona, quindi sicuramente è un giocatore che conosce molto bene. Sono due ruoli secondo me diversi, perché Gaetano gioca un po' più centrale rispetto a Man, ma Man in questo senso non lo cambierei, diciamo la verità, perché che comunque quest'anno sta facendo molto bene, ha trovato secondo me quella continuità che gli è mancata magari nelle stagioni precedenti, gioca nel suo ruolo, è in fiducia ed è un giocatore che può far fare quel salto in più al Parma secondo me anche nel girone di ritorno, quindi può continuare in questo senso. Poi non dimentichiamo che comunque a giugno ci saranno gli europei, quindi sì, anche lui avrà voglia di mettersi in mostra per la sua nazionale, quindi insomma, mettiamoci anche questo. E in questo momento mi tengo Man. A me piace moltissimo anche Gaetano, purtroppo sta giocando pochissimo anche con Napoli, però è un giocatore che secondo me merita di giocare, insomma. Poi chiaro, nel Napoli sta davanti altri giocatori, però è un giocatore sicuramente molto interessante.
Eh sì, siamo in collegamento con Simone Brianti, giornalista del sito giallucadimarzio.com. La domanda è proprio relativa al mercato, cioè queste voci se quanto possono infastidire. Era abbastanza previsto, no? Che a gennaio si sarebbe scatenata la ridda di voci, dalla Romania le voci poi subito smentite di un interessamento di Mann, di Napoli e Sassuolo per Mann. Parma deve un po' tapparsi le orecchie in questo mese.
Sì, sì, beh, sicuramente, ma era normale, perché comunque storicamente quando fai bene anche in un campionato di Serie B, i giocatori chiaramente vengono osservati, vengono valutati da tanti club, ecco, cioè, ma immagino anche altri giocatori, non solo Mann, cioè, penso a Bernabé, penso a Cercati, che comunque hanno fatto un girone d'andata veramente importante, penso che comunque siano sotto l'occhio di tante altre società, ma è normale, ma succede in tutte le squadre. È chiaro che il Parma, secondo me, ha una forza diversa rispetto ad altri club, che può anche consentire di tenersi questo tipo di giocatori per arrivare all'obiettivo, poi chiaramente dal mercato estivo in poi si vedrà, si valuterà.
Ecco, capitolo rinnovi. Parma ha una sfilza di giocatori in scadenza non a giugno di quest'anno, ma del 2025. Ti chiedo, tu come li gestiresti? E poi se ti aspetti novità brevi in tal senso?
Ma sicuramente qualcuno potrebbe anche rinnovare, come è successo con Del Prato, comunque con quei giocatori che hanno una sorta di leadership all'interno dello spogliatoio. Sicuramente il Parma si è mosso con largo anticipo, però credo anche che comunque sia giusto parlarne a tempo debito, insomma mancano sei mesi, alla fine dico sei mesi, ma dico giorno di ritorno per finire la Serie B, e secondo me poi parlare di queste cose poi diventa mettere un po' di carne al fuoco, forse eccessiva, no? Per il momento effettivo in cui è il Parma. Secondo me i giocatori che ci sono adesso stanno dando tanto al Parma, e potrebbe essere che comunque rinnovi se ne possa parlare magari più verso marzo-aprile, mi aspetto più verso quei mesi lì, per capire effettivamente quali sono i giocatori che anche in futuro possono essere un patrimonio. Secondo me tanti sono un patrimonio del Parma, e quindi tenere quei giocatori che possono essere anche funzionali per la Serie A o anche per una futura cessione, comunque che meriti di soldi importanti, insomma, quindi li valuterà in questo senso i rinnovi, ecco, non una cosa immediata, ma secondo me il Parma sta lavorando con criterio, con un progetto in testa per arrivare comunque all'obiettivo che si è prefissato, quindi al raggiungimento della Serie A, e poi valutare tutta una serie di questioni, tra cui anche i rinnovi, ecco.
Tanto ti leggo un bel messaggio da parte di Gianluca: buon anno a tutti, sperando sia quello buono, detto sottovoce, soprattutto bentornati per quelli come noi che mangiano pane Parma, siete imprescindibili. E poi fa un saluto a Simone, a cui ti chiede se Čolak resterà o verrà sostituito, tra parentesi propone il nome di Sek, che sta avendo qualche problemino in Granata anche extracalcistico, e anche un commento sul campionato dei cugini Granata, in questo caso si parla di Reggiana, che so che lui segue anche per lavoro. Si salverà la Reggiana? Poi su Čolak aggiunge: a mio parere anche per lui un periodo d'ambientamento in Italia è inevitabile, speriamo che dal giorno di ritorno sia determinante anche lui come gli altri big della squadra. Ciao da Gianluca. Quindi Čolak resta o va, e nel caso da chi lo può sostituire? E poi ai noi ci tocca un commento anche sul campionato della Reggiana.
Allora ti dico, per quanto riguarda il mercato del Parma, io fossi io il presidente, fossi io comunque il direttore sportivo, resterei così. Poi è chiaro che all'interno ci sono anche le volontà dei giocatori, di chi gioca meno, che vorrebbe giocare di più, ma credo che comunque Čolak sia, al di là delle ultime partite in cui magari ha giocato poco, tranne Brescia che era partito titolare, penso che comunque sia parte integrante di questo gruppo. Secondo me è un giocatore, come dicevo prima, che può dare qualcosa in più anche in questo girone di ritorno, perché ha l'esperienza anche per poterlo fare, secondo me. Quindi io penso che lo terrei al Parma e non lo scambierei o non lo cederei, ecco. Più che altro si parla di questo Sek, ma anche con Sek non è che mi lascia molto positivo, ecco. Quindi non lo prenderei, resterei così, come ti dicevo. Secondo me il Parma, la cosa migliore che può fare in questo mercato è non muovere nessuna pedina, perché poi quando vai a muovere o a cambiare, togliere, aggiungere qualcosa, magari non sempre può essere positivo, ecco, in questo senso. Quindi io, visto che le cose stanno andando bene, resterei così come adesso. Per quanto riguarda la Reggiana invece, l'ho guardata più volte, perché chiaramente per lavoro, sicuramente la devo vedere, devo seguirla bene, come sto seguendo anche il Parma, e ti dico che secondo me la Reggiana con Nesta sta facendo veramente un ottimo campionato. Ha attraversato sicuramente un periodo difficile dovuto anche a tantissimi infortuni, perché penso che in Serie B sia la squadra che ne ha subiti di più di tutte le altre, e anche giocatori importanti, perché comunque gli sono mancati anche Pettinari e Gondò anche nello stesso momento, quindi due attaccanti che sicuramente in Serie B con una certa continuità potrebbero fare anche diversi gol. Gondò lo sta dimostrando, comunque è un ottimo profilo. Secondo me è una squadra che con i giusti rinforzi in questo mercato di gennaio può davvero arrivare alla salvezza anche tranquilla, secondo me, perché comunque il gioco della Reggiana è un gioco che mi piace, cioè è un gioco che gioca molto bene, si vedono le idee comunque di Nesta, l'ho vista diverse partite, quindi posso affermare che è una squadra ostica, anche perché comunque ha messo in difficoltà diverse formazioni, seppur anche con qualche difficoltà come ti dicevo prima, ecco, quindi può essere una squadra che si può salvare con tranquillità. Vediamo poi in questo mercato quali movimenti farà, si parla di Pafundi, sono arrivati quei giocatori, è arrivato un giocatore dall'Argentina, insomma, quindi bisogna vedere anche come si inseriscono questi.
Eh sì, visto che poi questa è l'ultima puntata settimanale, giochiamo un po' con la formazione di domenica. È praticamente impossibile indovinarla, cioè un dato assodato che con Pecchia d'uno o due sorprese ci sono sempre. Ma ad oggi, a venerdì alle ore 14:46, a poco più di 48 ore dalla partita con l'Ascoli, quale potrebbe essere la formazione che ha in mente Pecchia?
Ammesso, come hai detto tu, che non ci prenderemo mai, quindi io ti azzardo un 11 che sicuramente non sarà quello, però ci proviamo, insomma. Io penso, vabbè, a parte il portiere, che sicuramente quello, salvo infortunio, cose dell'ultimo minuto, Cici Zola è tra i pali sicuro. Poi secondo me metterà Koulibaly a destra, Di Chiara a sinistra, con Del Prato e Cercati centrali. Centrocampo secondo me potrebbe ritornare Stemez con Bernabé e Somm, un ballottaggio forse con Hernani, Somm, visto che nelle ultime partite del 2023 non è stato molto, magari non era molto in condizione, non è stato molto positivo, insomma, nelle ultime gare, però ci sta, cioè non può fare tutto il campionato come ha fatto magari nelle prime 10-15 giornate. Mentre in attacco io metto Mann sicuramente, momento importante, dubbio in attacco chiaramente c'è sempre tra Bondi, Ciola, Cerpentini, insomma nelle ultime settimane ha cambiato tanto, e a sinistra anche lì ballottaggio Benek, Mihail, secondo me, però in vantaggio ci metto Benek.
Allora me li sono segnati, poi settimana prossima direttamente domenica allo stadio vediamo quanti ne abbiamo azzeccati. Sei molto vicino anche alla mia idea di 11 iniziale che Pecchia potrà schierare domenica contro l'Ascoli. Per il momento grazie a Simone Brianti per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a te, Marco.
Grazie a Simone Brianti. Allora andiamo a leggere qualche messaggio prima di andare in pubblicità, torniamo sul discorso stadio, ma in caso di Serie A credete veramente che si possa giocare in campetti di provincia costruiti in mezzo alla campagna? Purtroppo non ci sono molte opzioni, credo che al momento il seppur vecchio malandato Garilli sia la scelta più consona. Questo ce lo scrive Gabriele. Per lo stadio ci saranno, quando ci saranno tutti via libera per costruire, uno si fa lo stadio provvisorio, poi si parte con il Tardini, anche se sarà ottobre-dicembre, forza Parma. Questa è la proposta di un radioascoltatore che però non si firma. Andiamo a leggere. Penso, Roberto, penso che i primi due mesi saranno i più duri, se passiamo questi la strada può essere in discesa. Sì, è stato detto più volte che il Parma ha la necessità di partire forte, mantenere, incrementare il vantaggio, perché i primi due mesi offrono subito partite molto soste, concedetemi la battuta. Domenica dobbiamo abbattere la diga di Castori e vincere per ricominciare la cavalcata alla promozione. Questo è il messaggio di Ampo 60. Poi la provocazione, tornando a prima, Lorenzo, la provocazione allora lancio io: Mann per Gaetano in prestito, tanto a Napoli non gioca mai. Allora, l'abbiamo detto prima, difficilmente Mann, quasi certamente Mann non andrà via da Parma a gennaio, c'è una vetrina degli europei alle porte. Poi questi discorsi per il rinnovo verranno eventualmente affrontati con la società, crediamo a primavera inoltrata. Davidone, la Reggiana non deve retrocedere, altrimenti come facciamo a godere come dei ricci quando gli continuiamo a dare delle pere? Questo ce lo concediamo. Era il rischio, fa la domanda prima a Brianti, anche se poi effettivamente la Reggiana ultimamente sta risalendo la china, adesso è quota 23, ha accumulato un vantaggio di 5 punti sulla Ternana quart'ultima e 3 sul gruppo di squadre che si trovano a quota 20. E allora adesso è il momento della nostra seconda e ultimo stacco pubblicitario. Ci ritroviamo subito dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna. Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa, serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e a schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno. CNA, il punto di riferimento per aziende e professionisti con cui vincere le sfide più importanti. 7 buone ragioni per iscriverti a CNA. Da oltre 75 anni rappresentiamo gli interessi delle imprese, supportiamo gli imprenditori nella partecipazione a bandi e incentivi, diamo aggiornamenti su normative e agevolazioni fiscali, offriamo una formazione avanzata con seminari e webinar di settore, diamo accesso a sconti e vantaggi esclusivi per gli associati. Entra a far parte del mondo CNA. Visita il sito www.cnaparma.it.
Ci sono strade che ti portano a casa, strade che ti portano lontano, altre che ti portano verso chi ami. E poi ci sono quelle più affollate, quelle verso i saldi. Preparati, dal 5 gennaio, offerte, promozioni e sconti per te. Fidenza Shopping Park, via San Michele Campagna, uscita A1 Fidenza.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Siamo tornati in diretta qua sulla Palla in tribuna, terza e ultima parte su Radio Parma. Roberto ci scrive: tranquilli che il prossimo anno giochiamo ancora al Tardini con i tempi burocratici. Sì, poi tutto questo da vedere. Parlavamo prima del discorso stadio. Da un Brianti all'altro. Eravamo prima in collegamento con Simone Brianti e ora Stefano Brianti ci manda via messaggio la formazione. Lui propone una formazione con Cicizzola tra i pali, da destra a sinistra in difesa Del Prato, Osorio, Circati, Koulibaly, poi Estevez e Somi in mezzo al campo, Mann, Bernabei, Partipilo alle spalle di Bonni. E proprio l'opzione di Partipilo a sinistra è abbastanza caldeggiata. A sinistra, abbiamo detto prima, ci sono bene che Miaila che scalpitano, ma anche l'opzione Partipilo non è da sottovalutare. Mane e Partipilo che possono giocare anche a piedi invertiti, ecco, quindi è una soluzione sicuramente fattibile. Il Parma, che davvero ha avuto tanto tempo per anche studiare le alternative, non ci sono stati impegni ravvicinati come potevano essere stati ad esempio Ternana e Brescia. Ternana 23 dicembre, Brescia il 26, perché aveva cambiato qualcosina, anche se poi il risultato è sempre stato lo stesso. Si parte ovviamente dai due punti fermi che sono Mané e Bernabé, dai numeri davvero impressionanti. Tra l'altro Mané ritrova la sua vittima preferita, l'Ascoli, da cui ha segnato 3 gol in carriera e anche la sua unica doppietta in Italia proprio nella gara d'andata giocata il 28 ottobre. 3 gol tutti e 3 del Duca. Mann, che va a caccia anche del suo terzo gol stagionale al Tardini, che sarebbe appunto il suo record di marcature al Tardini. Lui che ha già invece battuto il record stagionale di marcature in Italia, quota 8 reti, dietro soltanto a Casiraghi a 11, però con tanti rigori, 8 rigori, e Coda della Cremonese a 9. Mann, che insegue anche il titolo di capocannoniere. Bonaz propone un altro nome invece, potrebbe essere la partita del riscatto di Ainhoa. Allora Pecchia ha dimostrato in questo ragazzo di crederci, perlomeno gli ha dato fiducia in partite delicate, perché Coppa Italia Firenze lo ha schierato in una posizione non sua e ha fatto molto bene. Poi non altrettanto si può dire per la partita di Cosenza, dove ha anche pagato l'eccessivo zelo, la severità dell'arbitro Baroni, che lo ha espulso per doppia ammonizione dopo appena 6 minuti. Ma del ritorno in campo del Parma ne parliamo con il tifoso per eccellenza, il presidente del centro di coordinamento, Angelo Manfredini. Buon pomeriggio, Angelo.
Ciao Marco, buon pomeriggio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, hai finito di festeggiare l'arrivo del nuovo anno?
sì, abbiamo finito, abbiamo brindato insieme anche all'ultimo con te e con i tuoi colleghi. Siamo ripartiti con il 2024 fiduciosi più che mai.
Ecco, fiduciosi più che mai, la domanda è scontata: che risposta ci sarà domenica da parte del pubblico del Tardini per questa prima del 2024?
Guarda, io penso e spero che ci sia lo stadio esaurito, come si dice in italiano, perché la Mario Pro in italiano sono rarissime. E comunque veramente spero lo stadio esaurito, che l'avversario che entra in campo deve capire subito dove si trova, che giornata deve passare in mezzo a noi.
Angelo, dobbiamo dire le feste che sono state organizzate a dicembre, ricordiamo quella ovviamente del centro di coordinamento all'Hotel Parma Congressi, ha dato proprio l'idea di un bel clima. Adesso è vero che i risultati sicuramente stanno aiutando, ma si è proprio visto una bella compattezza di tutta la piazza tra squadra, società, tifosi. È questo uno dei segreti di questo bel rendimento del Parma?
Io penso proprio di sì. Giustamente, come dici tu, c'è un clima veramente bello, ma questo è da tempo, diciamo a fine campionato dell'anno scorso, che con il lavoro che avevamo svolto insieme alla società, noi del tifo organizzato, dico noi di Comper Coordinamento, Boys, insomma tutti, siamo riusciti ancora a ricompattare il gruppo, la squadra che serve per ottenere risultati importanti, e quindi penso che stando uniti potremmo veramente raggiungere un traguardo. Non sto a dire cosa perché poi ma qualcuno dopo mi dice ma tu un po' ti sfiga, però io ci credo. Io come tantissimi altri.
E poi quello che impressiona in alcuni giocatori, faccio un esempio, Bernabé, la grande umiltà. Bernabé è andato la settimana scorsa, lo ricordiamo, proprio 7 giorni fa c'è stata la festa dei Boys per i 110 anni del Parma in un locale della città, è andato lì e lotteremo insieme per raggiungere la Serie A. Bernabé, che probabilmente è il giocatore più chiacchierato del momento, il più in vista, probabilmente destinato, chissà, in futuro a grandi palcoscenici, che è uno della città, tutti i ragazzi giovani che sono stati un pochino, passami il termine, adottati anche dalla tifoseria gialloblu.
Sì, questo è vero, però non dimentichiamo, secondo me, il lavoro di mister Pecchia. Secondo me ha fatto un lavoro veramente straordinario e stiamo raccogliendo i frutti di quello che ha iniziato l'anno scorso, perché già l'anno scorso lui aveva iniziato a costruire questo gruppo. E il gruppo è importante e lui penso che abbia lavorato veramente in un modo alla grande, e questi qua sono i frutti. E guarda, quei ragazzi qua mi sembra di rivivere il grande Parma, quello che ha vinto, diciamo, le tre coppe in 100 giorni, per ricordare a tutti che Parma è, e loro erano come questi, e questi sono come quelli là, quindi essendo così alla buona, come si dice a Parma, no? Alla bonna, ecco, vivere in mezzo alla gente, vivere la città, vivere con i tifosi, aiuta tanto anche questo a raggiungere obiettivi.
Ecco Angelo, aiutiamo invece a tenere alta la guardia, non abbassarla, ricordando anche tu, che ne hai visti direi tanti, gli inizi del nuovo anno per il Parma a gennaio. Non sempre gennaio ha portato dei buoni risultati, non so se forse si mangiano troppi anolè, no? Mi viene da dire, no? In alcuni casi, però Parma che in passato ha faticato, quest'anno le sensazioni da quello che si è visto a dicembre sono diverse, però è un invito, un monito anche alla squadra e a tutti a non abbassare la guardia, perché gennaio nasconde sempre molte insidie per il Parma. Ci ricordiamo solo lo scorso anno che si ripartì da un pesante poker a Bari.
Sì, questo è vero, però loro stessi nelle dichiarazioni che hanno rilasciato in questi giorni vanno dicendo non abbiamo ancora fatto niente, stiamo con i piedi per terra, se vogliamo raggiungere l'obiettivo della Serie A, perché poi si sono sbilanciati dicendo vogliamo tornare in Serie A. Ma questo tutti noi vogliamo tornare in Serie A, e quindi penso che la mentalità del gruppo sia quella giusta.
Sì.
E insomma, sono sicuro che partiranno bene anche dopo questa sorta di campionato.
E allora speriamo che l'augurio di Angelo Manfredini si trasformi in realtà. Nel frattempo ringraziamo il presidente del centro di movimento Angelo Manfredini per essere stato con noi, e speriamo già da domenica di esultare e festeggiare per una nuova vittoria del Parma.
Grazie Marco, un saluto a tutti i radioascoltatori e speriamo di vederci in tanti veramente domenica allo stadio per sostenere i ragazzi che scendono in campo, che onorano la nostra maglia.
Grazie, grazie ad Angelo Manfredini per essere stato con noi. Leggiamo la formazione che ci propone Lorenzo: Cicizola, Del Prato, Jorio, Circati, Koulibaly, Estevez, Bernabé, Somm, Mann, Benek, Bonny. Siamo simili, allineati anche con quello che diceva prima il collega Simone Brianti. Siamo arrivati in chiusura. Grazie a Simonetta Collini per la regia e a voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo domenica la radiocronaca esclusiva di Parma Ascoli a partire dalle 16 sulle frequenze di Radio Parma a cura di Marco Balestrazzi. Per il momento è tutto. Buon proseguimento di giornata.